comincio dicendo che la scelta rispetto a questa lezione per condividere un po' con voi è stata abbastanza faticosa, perché ieri mi aspettavo un po' dal contributo di Marco una riflessione più teologico-spirituale, cioè con la possibilità di esplicitare alcuni temi, no? Sui quali poi appoggiare anche meglio e più apertamente una lettura evangelica o scritturistica. In realtà poi riflettevo ancora ieri sera, probabilmente la liquidità di cui abbiamo parlato, l'essere post, fa sì che anche la riflessione teologico-spirituale è post, cioè è un po' liquida, no? È difficile acchiappare, no? Delle coordinate che comunque ci consentano di, no? Voglio dire in modo forse un po' teorico, però è come se appunto, come nella vita e nelle situazioni culturali, professionali, politiche, cioè in tutto il resto, fossimo tutti costretti a ripartire sempre dal basso, dal particolare, no? E quindi leggiamo un testo scritturistico e ci pare di vedere qualche filo, no? Di sentire un buon sapore, però se poi tentiamo di invece vedere la cosa dall'alto, in chiave più organizzata, dire allora questo vuol dire che lì ci si, anche nell'esperienza di fede, ci si sbriciola tutto un po' per mano, no? Però anche qui io credo profondamente alle due cose che mi sembra sono emerse molto in questi giorni, cioè che il passaggio dall'io al noi, anche nell'esperienza di fede, è un passaggio decisivo che non si può più dare per scontato, che non può più venire semplicemente per un'appartenenza trasmessa, no? Per cui uno dice, vabbè, vengo da una famiglia cattolica, sono stato educato in modo cattolico, sono cattolico, dico la Chiesa, mi ci sento dentro, no? Ma non è più vero, e che il noi va riconquistato in qualche modo a valle, no? E che non può essere solo il noi un po' ingenuo dei primi anni post-conciliari delle comunità che si sono in qualche modo scelte per affinità, per la stessa sensibilità, nell'entusiasmo delle discussioni, della politica, del piccolo gruppo, che va tutto bene, ci sta, è un'esperienza abbastanza importante, ma più psichica, di compagnia reciproca, di relazioni, di affetti, ma non è ancora un noi ecclesiale da un certo punto di vista. Quindi che questo tema dell'io-noi è molto forte da una parte, e dall'altra l'altra questione mi sembra veramente che bisogna riconquistare una narrazione, cioè delle parole, no? E che in fondo, ripensandolo a posteriori, questa lunga esperienza di Lezio in un modo un po' misterioso forse è la strada per riconquistare delle narrazioni a partire dalla parola, no? Cioè per ascoltare deve trovare delle parole, no? Allora su questi due assi qua, avendo cambiato idea circa una cinquantina di volte negli ultimi tre giorni, alla fine ho scelto per una delle cose che avevo pensato, che è il capitolo 1 di Luca. Il capitolo 1 di Luca, voi sapete, è molto lungo e contiene tante storie intrecciate, e normalmente viene letto a partire alla luce, ed è giusto dal punto di vista esegetico, dalla luce della riflessione sull'infanzia di Gesù, no? E tutto viene messo in relazione, la storia di Giovanni Battista, Elisabetta, Maria, eccetera, eccetera, viene tutto messo in relazione a questo centro, e dal punto di vista esegetico è giusto, corretto, così. Però in questa occasione, in relazione alla nostra riflessione, io vorrei fare invece un taglio diverso e leggere dentro il capitolo 1 di Luca la storia di Zaccaria, che è una delle storie minori che attraverso, cioè dei personaggi particolari che attraverso questo capitolo, in particolare i versetti 5, dal 5 al 25 e poi dal 57 all'80, no? Zaccaria è il marito di Elisabetta, perché mi sembrava che ci aiutava a guardare dal punto di vista in cui siamo, no? Sulla soglia di alcuni strumenti, logiche, regole di vita, di comprensione, eccetera, buone ma che in qualche modo finiscono di fronte a una novità che non è la novità compiuta, no? Non è Giuseppe che si trova a posto di fronte a Gesù, no? È ancora una pre-novità, no? È Giovanni, no? È ancora una novità incompiuta in realtà, no? Quindi da una parte con dietro le spalle qualche cosa che più o meno funzionava davanti una pre-novità, quindi una novità incompiuta, e appunto una dinamica in questo, e mi sembrava che ci aiutasse a darci voce, no? E contemporaneamente con un nome abbastanza famoso, chiunque legge il capitolo 1 di Luca incontra Zaccaria, ma se uno dice San Giuseppe o Maria, tutti sicuramente sanno chi è. Già se dici Zaccaria, c'è qualcuno che dice Zaccaria, che personaggio è? Cioè famoso, ma non troppo, no? Come forse siamo noi, cioè che sì, dobbiamo fare la nostra parte, abbiamo un nome proprio, una soggettività, però insomma non è che se proprio possiamo sperare di essere, come dice, vogliamo essere come quel canto tremendo, vogliamo essere come Maria, cioè che cavolo, ti piacerebbe, invece sono Zaccaria, magari Anna, cioè proprio figura di sfondo nel coro, no? Perché non tutti possono fare il protagonista, no? Allora, quindi questa è un po' la logica, che non è una logica esegeticamente, storicamente correttissima rispetto al testo, no? Cioè non è che il capitolo 1 di Luca vuol parlarci di Zaccaria, ci parla di Gesù e del tessuto in cui Gesù nasce, però noi lo leggiamo con gli occhi di Zaccaria. Boh. Allora, dice così. Al tempo di Ero, lo leggo tutto perché secondo me appunto sfugge sullo sfondo, quindi legge la sua storia saltando i pezzi che non lo riguardano, ce lo fa venire davanti, no? Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore, ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli, e i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchia e mia moglie è vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio, e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini». Qui segue e salto dal versetto 25 al versetto 57 la visitazione, cioè Maria che va da Elisabetta, il canto del Magnificat, eccetera. e poi riprende la storia di Elisabetta e Zaccaria. Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre, fa morire perché era muto, non sordo, però vabbè. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. E gli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Zaccaria, suo padre, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo: «Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti di un tempo, salvezza dei nostri nemici dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall'alto per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace». Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Ovviamente una storia che conosciamo, ma non so che effetto vi fa sentirla tutta di fila, senza, come dire, gli elementi che in qualche modo distraggono dalla storia di Zaccaria, no? Di Zaccaria e Elisabetta e il piccolo Giovanni. Dicevo, ho scelto questo testo perché mi sembra che si vede bene con la narrazione tipica appunto di Luca, che soprattutto nell'inizio del suo Vangelo, ma in generale è proprio molto, racconta le storie come sono, dice chi, quando, dove, come, cosa fa, chi parla, cioè è chiaro, si vede molto bene, come dire, questo abitare su una soglia, no? Che è una soglia strana, no? Tutta la prima parte, i primi versetti che riguardano Zaccaria sono la descrizione di uno status stabilito, no? Di un mondo ordinato, come dicevamo nella prima, di un ordine solido, no? Nella prima relazione, no? Al tempo di Erode, che è re della Giudea, un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, Elisabetta, quindi due stirpi sacerdotali di tutto rilievo che si uniscono, e come sapete, come dire, la discendenza di famiglia, di classe per Israele è decisiva, no? Quali, ha la stessa funzione di quello che nella teologia cristiana è la metafisica, definisce l'essere, no? Cioè tu sei quello della stirpe, no? Per cui Matteo si preoccupa di dirci che Gesù è della stirpe di Davide, per cui eccetera eccetera, no? Quindi questa stirpe perfetta, per di più si aggiunge subito: ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore, no? Cioè sono metafisicamente nel posto giusto, personalmente, moralmente, eticamente bravi, no? Cioè tutto funziona. E poi c'è questo meraviglioso versetto 7 che spiega cosa che ci siamo detti varie volte in questi giorni, che tu fai tutto giusto, fai tutti i compiti bene e non ti danno 10, no? Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni, che è la grande maledizione, soprattutto nell'Israele del tempo del Tempio ancora, no? È la cosa peggiore che, no? E voi sapete che in tutta la scrittura, in ogni generazione narrata nella scrittura, c'è sempre una donna sterile, no? Più di una, certe volte, ma almeno una, no? Ed è sempre uno dei luoghi dove succede il click che cambia la storia, no? È interessante perché dai Vangeli in poi il ruolo delle donne sterili da qui in poi, no? Dopo Zaccaria, il ruolo delle donne sterili viene preso dalle peccatrici, dalle prostitute, le donne non tanto per bene, cambia, come dire, cioè, cambia un rapporto rispetto alla generatività, no? Ma Elisabetta fa parte ancora di tutto lo scenario antico. Allora, questi qua vengono dalla stirpe profeta, sono buoni, fanno tutto quello che devono, e il risultato però è deludente, no? Quello che succede ci ricorda, credo, a molti di noi la nostra riflessione sul libro di Tobia, condivisa periodicamente tante volte, no? La giustizia fino al rischio della propria vita del vecchio Tobi produce il seppellimento di cadaveri, no? Una devozione percorsa con attenzione, in cui non c'è niente di sbagliato, genera però una sterilità, no? Non c'è vita, non c'è matrimonio, non c'è patrimonio, no? E qui siamo esattamente nella stessa situazione, no? Rispetto alla nostra riflessione di questi giorni, come dire, c'è un grande antidoto alla nostalgia di un ordine solito, di un mondo ordinato. I mondi ordinati finiscono per essere sterili, no? Almeno nella transizione dei tempi sono più riposanti, ma non producono vita, no? E poi c'è, come dire, la storicizzazione. Allora, questo è lo scenario: un mondo ordinato dove tutto è giusto, però non funziona, no? Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza, di entrare nel tempio per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. La storicizzazione è data da un fuori e da un dentro, no? Tutto secondo le regole, mi raccomando, cioè tutto perfetto, nessuno compie un attraversamento di confine improprio, no? Nessuno fa un'invasione di campo, nessuno rompe le regole, tutto è fatto, il meccanismo è quello della sorte, eccetera. Ma c'è uno stabilimento di una soglia, no? Lui è dentro e il popolo è fuori. Non so, per me il richiamo immediato è, come dire, forse appunto condizionata dalle riflessioni di questi giorni, evidentemente, ma è proprio l'idea che è tutto giusto, ma la vita è altrove. Va tutto bene, no? Ma la nostra tentazione è di far funzionare tutte le regole, di mettersi dalla parte della giustizia senza tener conto che il popolo, la vita, le cose, le questioni reali sono fuori, no? E quello che succede dentro è importante, eh? È Zaccaria che ha una visione, l'angelo appare dentro, non fuori, ma in realtà quello che succede dentro o serve fuori o non serve. Solo quando verrà fuori, quando Zaccaria scriverà si chiami Giovanni, riacquista la parola, perché se no non serve a niente, no? È la ripetizione di una sterilità. Persino l'apparire di un angelo può essere un'esperienza di sterilità. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore, ma l'angelo disse: non temere, Zaccaria, la scena la conosciamo. Ed anche qui, ancora una volta, secondo i crismi, alla destra dell'altare avviene l'apparizione, no? È interessante perché le apparizioni, diciamo, che sono ancora sulla soglia dell'Antico Testamento funzionano secondo alcune regole. Gli angeli che appaiono intorno alla risurrezione rompono tutte queste regole, no? Non sono più, come dire, dipinti secondo l'iconografia delle apparizioni dell'Antico Testamento. Scompigliano, no? Stanno in capo, non stanno mai a destra, stanno sempre dall'altra parte, seduti, non stanno in piedi. E poi noi non lo notiamo perché non ci abbiamo l'orecchio, ma per esempio ritto, l'angelo che appare dritto, in piedi, potente, è la figura canonica della presenza di Dio. Gli angeli in tutto l'Antico Testamento o stanno in piedi o combattono, no? E poi noi leggiamo nei racconti della risurrezione che c'era un giovane in bianche vesti seduto, no? E a noi non ci fa nessun effetto particolare, ma chi ha familiarità con l'Antico Testamento dice: come seduto? Cioè, sbracato, che non funziona, no? Non c'è la ierofania come deve esserci, no? Ma perché è chiaro, lì la presenza di Dio è il segno, è legata alla risurrezione, non all'angelo, no? Si sposta l'accento. Boh. Qui invece siamo ancora nel linguaggio quello giusto che funziona, quindi ritto alla destra l'altare dell'incenso, se uno si immagina la scena è fine, e la reazione di Zaccaria è assolutamente adeguata. Di fronte a un'epifania ci si turba e si è pieni di timore, no? Cioè la domanda è: che cosa sta succedendo? E la mia ipotesi è che noi, come dire, ogni volta che cerchiamo di, al di là delle vicende personali, di interrogarci come noi, cioè di chiederci in un noi ecclesiale che cosa sta succedendo, come abbiamo fatto ad esempio in questi giorni, facciamo questa esperienza, no? Siamo gli uni per gli altri l'angelo ritto vicino all'altare dell'incenso, no? Siamo una piccola teofania, ma il cui risultato non è, come ci verrebbe da dire, dice: va bene, appare l'angelo, figo, capisci tutto, hai trovato la soluzione. Nella scrittura tutte le volte che appare l'angelo, quello che ne ricavi è FIFA, cioè è che capisci meno e ti spaventi, no? Che è esattamente anche qui l'effetto della risurrezione. Uno dice: che figo, sarebbe più facile credere se uno era lì quando Gesù è risorto, che l'ha visto apparso e dice: vabbè, no, vorrei mica avere dei dubbi. E invece i racconti evangelici ci dicono che ogni volta che Gesù appare, questi qua non lo riconoscono e hanno paura. Cioè l'effetto della manifestazione di Dio sia la soluzione dei problemi è un'illusione. L'effetto della manifestazione di Dio è la creazione di problemi. Se Dio parla, abbiamo più paura, perché non ci abbiamo più le classi, tirare a sorte, la discendenza di Abia, che dice: ho fatto tutto quello che dovevo, perché Dio parla e tu sei inadempiente, no? Non sei all'altezza di quella parola lì, no? Non capisco dalle facce se sto dicendo delle robe sensate o vabbè.
Ma è l'ultimo giorno del seminario, pazienza.
Dunque Zaccaria adeguatamente si turba ed è pieno di timore, ma l'angelo gli dice: non temere, no? Infatti è buffo, tutte le apparizioni divine hanno sì un messaggio che in genere complica la storia invece di risolverla, ma il loro contenuto fondamentale è un contenuto relazionale. Non avere paura, va bene così, tranquillo, ce la puoi fare, con calma, ce la puoi fare, no? E lui gli dice: non temere, no? È la stessa parola che verrà detta a Maria, no? Ed è la stessa parola che il risorto, no? In varie formulazioni dice: il dono della pace, no? non abbiate paura, no? E dunque mi viene il sospetto che avere paura è la reazione adeguata a questo passaggio, o almeno statisticamente normale, cioè nel senso che probabilmente tutti hanno paura. Ma mi dice anche qualcosa di più, che la paura non è solo un problema da superare, ma deve essere un territorio particolare, se no Dio sarebbe un po' sadico a fare sempre lo stesso procedimento, no? È un terreno, no? È un luogo dove il nuovo si genera, no? Bisogna avere abbastanza paura per poter generare il nuovo. La tua preghiera è stata esaudita. Peccato che in tutta la storia di Zaccaria, molto precisa, in cui ci sono detti un sacco di elementi secondari, non è mai stato detto che pregasse per qualcosa di diverso, no? E qui è interessante perché, come dire, possiamo fare la lettura più spirituale, giusta, ma più spirituale, che dice no, perché Dio vede anche nelle nostre preghiere inespresse, va bene, no? Non c'è bisogno manco di dirglielo, no? Ma questo è sicuro, cioè meno male, tutti confidiamo, credo, che Dio legga nei nostri cuori meglio di quanto ci leggiamo noi stessi, dunque che in qualche modo faccia sorgere dai nostri cuori. Ma dall'altra parte ci dice anche un'altra cosa, secondo, dal mio punto di vista, molto importante in questo tempo, e cioè che non occorre pregare per pregare. Che dobbiamo prendere sul serio i tempi di transizione, dove sono le cose, il tempo e noi con loro, no? La nostra solidarietà con un tempo che cambia, che ha una domanda, che ha una richiesta, no? Che dobbiamo un po' liberarci da, appunto, che per passare da un io a un noi dobbiamo riconoscere la richiesta che sale da un popolo, no? E che questa è l'altra versione di il grido del mio popolo è giunto fino a me, no? Io scenderò per liberarlo, in Esodo, no? Cioè che essere un noi non è solo una fatica di essere un noi, ma è anche il fatto che forse noi alle 4 del mattino preghiamo, ma dormiamo, ma loro pregano, no? E si spera che tra tutti, nella confusione delle cose che chiediamo, Dio ascolti la preghiera. Poi chi l'ha detta, chi non l'ha detta, chi era sveglio e chi dormiva, che la preghiera sia esaudita, no? Questo però significa anche che non è la mia preghiera per me, e facciamo i conti, io 18 rosari li ho detti io, e quindi questi qua mi aspettano le 18 grazie, mi devono venire a me, tu ne hai detti solo 16, quindi a te 16 grazie. Cioè non è una logica distributiva, ma che il noi non riguarda solo l'identità, l'appartenenza, il modo di riconoscersi, ma per esempio riguarda anche in grosso e in peso questo tema della preghiera, no? Tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. E poi c'è questa descrizione: avrai gioia ed esultanza. Beh, certo, erano sterili, lo peggiore delle cose, invece questa cosa qua è positiva. Avrai gioia ed esultanza, ma i motivi per cui dovrebbe avere gioia ed esultanza, se uno li legge con un attimo di attenzione, dice: te viene un coccolone, no? Avrai gioia ed esultanza, cioè ti preoccupi il doppio. Molti si rallegreranno della sua nascita, cioè gli sta dicendo: questa faccenda non è privata, è una questione pubblica. Secondo, egli sarà grande davanti al Signore. Beh, va bene. Non berrà vino né bevande inebrianti, che è una citazione, è il segno del nazireato, no? È uno dei segni della consacrazione a Dio, e che Zaccaria, che era un buon sacerdote, eccetera eccetera, capisce cosa gli sta dicendo. Cioè gli sta dicendo: questo non sarà figlio tuo. L'ultimo versetto è che visse nel deserto. Cioè, ma come? Questi sono anziani, sterili, finalmente hanno un figlio e lo tirano su nel deserto? E pensate a tutta la grande produzione artistica su Giovanni Battista bambino, no? Spesso rappresentato vicino a Gesù bambino, no? Che è sempre però già rappresentato come un pazzo furioso con la pelle di leopardo, no? O appunto già in un'anticipazione della sua stranezza, no? È proprio il segno del nazireato. Sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e anche lì, appunto, non so se era una benedizione o una cosa un po' inquietante, e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. E già fino a qui dici: vabbè, abbiamo aspettato fino adesso, ma arriva sto figlio che non sarà nostro e che in qualche modo avrà una funzione pubblica, no? Rispetto al popolo di Israele. Vabbè, almeno sarà famoso. Ma poi dice: egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Adesso non vorrei tirare troppo l'acqua al mio mulino, ma cioè il ragionamento che stiamo facendo, ma è chiaro, preparare il Signore un popolo ben disposto vuol dire evidentemente tante cose, per noi però vuole anche dire rifare un noi, no? C'è un noi da rifare, no? C'è un popolo da costituire, no? Ci vanno dei giovani battisti per costituire un popolo. Ma poi c'è questa cosa proprio inquietante: ricondurre i cuori dei padri verso i figli. Guardate, la Bibbia è abbastanza tradizionalista, soprattutto in campo di famiglia, cioè sa che esistono le eccezioni, no? Insomma, non è moralista, sa bene, no? Davide, per sapere cosa un po' di pasticci nella vita ci sono, però di per sé è molto pre-femminismo, quindi c'ha le cose abbastanza chiare, cioè i padri e i figli, i padri e le madri, cioè tutto funziona abbastanza, quindi di per sé sarebbe ricondurre i cuori dei figli verso i padri, perché di per sé l'amore paterno non si discute, è come l'amore materno, cioè sono dogmi, non è che c'è la psicanalisi, l'uccisione del padre, tutte queste storie, il complesso di Telemaco, cioè è molto prima di tutto ciò, no? Nel suo immaginario simbolico i padri amano e casomai i figli sbagliano, il figlio prodigo, voglio dire, l'immaginario è quello. Cosa vuol dire che riconduce i cuori dei padri verso i figli? Come si dà a un padre che distolga il cuore? Persino nel Vangelo noi troviamo, no? Se anche voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, chi tra voi, se un figlio gli chiede un pane, gli darà un serpente, no? Cioè non si mette in discussione questa roba. Cosa vuol dire ricondurre i cuori dei padri verso i figli? Allora, a me sembra che è proprio il cuore della questione, no? È il nostro cuore, della nostra questione almeno, cioè è il futuro, no? Che vediamo come nemico. Abbiamo bisogno che i nostri cuori ritrovino un amore paterno verso il futuro che ci aspetta. In questi giorni è tornata abbastanza, no, la parola che Dario, anche Marco la riprendeva ieri pomeriggio, il tema della speranza. Io ho sempre un po' paura, la speranza è una parola giustissima, molto un po' abusata, troppo melensa per alcuni aspetti, no? Che rischiamo di usare, abusare, cioè, ma bisogna avere speranza. Sì, certo, bisogna avere speranza. A me sembra però che in questo versetto qua ci viene detto il cuore più profondo di cosa vuol dire la speranza, no? Diventare padri, e forse anche madri, visto che noi siamo dopo il femminismo, padri e anche madri del futuro. In questo, ad esempio, trovo che l'enciclica del Papa sull'ecologia è proprio chiarissima, no? Non possiamo permetterci di dimenticare che ciò che sarà è generato. I nostri cuori di padri e di madri devono essere ricondotti verso i figli, compreso quelli che non vedremo. E Zaccaria fa la domanda che fanno tutti i giusti, e cioè come? L'inizio della nostra avventura con la scrittura è cominciata da cercare questa domanda nei testi scritturistici, no? Come? È la domanda dei giusti, no? Però non, anche qui non è un caso che in questi giorni abbiamo più volte discusso su questa faccenda, cioè sul fatto che il nostro problema non è il cosa, ma il come. e forse non perché siamo giusti, ma perché siamo in un tempo di transizione dove non sappiamo più come si fa, no? Io sono vecchio, mia moglie avanti negli anni, come potrà mai accadere questo, no? E qui Gabriele la piglia male, e gli dice: visto che tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose, perché non hai creduto alle mie parole? C'è un piccolo particolare: pochissime righe dopo succede la stessa scena. Gabriele dice a Maria: hai trovato grazia presso Dio, eccetera. Lei fa la stessa obiezione di Zaccaria, e cioè dice: come è possibile che tutto ciò non conosco uomo? E Gabriele non si incazza e non la rende muta, ma anzi dice: il Signore ti ha coperto con la sua grazia, ha un linguaggio di benedizione. Allora, forse Gabriele era un gentleman e quindi con le signore non se la prende, però detto questo è curioso, perché la scena è esattamente identica, la terminologia è esattamente identica. Nel caso di Zaccaria questa cosa viene presentata come un comportamento, una mancanza di fiducia, bla bla bla, e tutti abbiamo nelle orecchie i commenti all'Annunciazione in cui si dice che Maria chiede come è possibile, ma non è una mancanza di fiducia, cioè se, no, Maria anzi ha una grande fede, eccetera eccetera, a proposito di narrazioni, ma la scena è esattamente identica, no? E perché per uno funziona o viene letto come... Allora, è chiaro, è il solito sistema biblico, lo conosciamo abbastanza, cioè la costruzione narrativa serve alla Bibbia per dire un'altra cosa, cioè il suo problema non è, nonostante le omelie dei parroci, spiegarci cosa vuol dire aver fiducia in Dio o no, perché sennò sarebbe abbastanza contraddittorio come insegnamento. Si può domandare o non si può domandare, no? Perché in un caso sì e nell'altro no. Ma il suo problema è un altro, è farci vedere una dinamica profonda, una dinamica della vita. E la dinamica è che qui non stiamo parlando della pienezza, noi dovremmo dire col nostro linguaggio che non è tanto adatto alla Bibbia, ma che capiamo, qui non siamo ancora al punto della soluzione, Gesù è la soluzione, cioè è la fine della storia, è la pienezza della storia, la parola definitiva di Dio, no? Da lì in poi le cose non sono più uguali, il transito è fatto, qui siamo all'inizio del transito e tutto il gioco è, non è tutto all'interno degli umani, no? Perché non è vero, perché c'è l'angelo, perché c'è l'intervento di Dio, eccetera, ma è, come dire, all'interno della dinamica della storia, e la dinamica della storia fa sì che in una soglia di questo genere il minimo che ti succede è che sei muto, cioè che ti perdi la narrazione, che è chiaro che qui è narrata come una sorta di punizione, perché non è una cosa carina, insomma, rimanere muto, ma il problema non è che è una punizione, cioè non è una questione morale, no? Ma ti dice: guarda che finché non arriva la parola definitiva di Dio, le nostre parole hanno dei tempi di ammutolimento, cioè non abbiamo più una narrazione condivisa. Adesso, leggendolo, come dire, non in chiave morale, riesco un po' a spiegarmi. Cioè, qui il problema non è mostrare come ci si fida o no di Dio, perché questa qui da una parte ha alcuni assi molto chiari, ma dall'altra è anche l'esperienza che ognuno di noi deve fare da sé di fronte al proprio Dio, e nessuno può parlare al posto tuo, ciascuno di noi ha da capire come fa a fidarsi di Dio. A volte domanda, a volte non domanda, a volte dice: ma sarei scemo, cioè, ma dove mi stai portando? A volte dice: guarda, con te dove vuoi vado, cioè, e questo è, come dire, la storia, la relazione, no? Ma questo non è ancora la questione del noi. Questa è la fondamentale questione di ogni io davanti a Dio, di una relazione amorosa che ha la sua consistenza ed è assolutamente necessaria, senza la quale non si comincia nemmeno a parlare di un popolo. Come dire, nel caso del ragionamento della politica che facciamo ieri, il rapporto personale con Dio e il proprio scoprire di volta in volta come esprimo il fatto che mi fido o non mi fido è... come dire, è lo stabilimento dei diritti e dei doveri del cittadino, cioè è lo step fondamentale. Ma io posso certe volte fare una cosa, e questo essere un segno di grande fiducia a riscontronti a Dio, e certe volte fare esattamente il contrario, ed è quello un segno di grande fiducia, no? come negli amori, certe volte parlarsi è assolutamente fondamentale, certe volte tacere è assolutamente fondamentale, no? E non è che uno dice devi parlare sempre o devi tacere sempre, non funziona così, no? Funziona che bisogna di volta in volta calibrare, no? E segno di grande rispetto all'altro a volte parlare, segno di grande rispetto all'altro a volte tacere. Non so se riesco a spiegare. Ma questo è ancora tutto su quel noi che è il primo passo, ma se, su quel io che è il primo passo. Ma se la nostra domanda è, ok, poi ognuno di noi si arrabatta come può, non è detto che tutti i giorni riesce a camparci bene, però questo ci è un po' chiaro, se no non saremmo manco qui. E la nostra questione che ci poniamo insieme è invece come si diventa un noi, no? Allora, quello che ci viene detto è, attenzione, fino alla parola definitiva di Dio, che per noi significa fino all'ultimo giorno in cui il mondo finirà e finalmente uno dirà, ok, mo so cavoli tuoi, nel senso che noi quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto, adesso il mondo è finito e fine così, ma fino a un minuto prima della fine del mondo ogni transito radicale impone un, come si dice in italiano, mi viene la parola, comunque la necessità di essere muti, la rottura di una narrazione è un costo fondamentale. Devo dire che personalmente io ho riflettuto molto di più in questi anni su altre malattie evangeliche, no? La cecità, la paralisi, sono cose che mi hanno molto colpito, no? E che mi hanno fatto molto ragionare. Devo dire, per la prima volta ho gli occhi per vedere che ci sono dei muti, no? In questi giorni, ragionando su questa cosa qua, ho fatto vari percorsi su, cioè cercando proprio i miracoli e guarigioni, no? E forse è un tema che ci accompagnerà, non lo so, cioè, a ragionarci. Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. E qui c'è l'altro elemento. Si rompe una narrazione comune, si rompe il ritmo del tempo, il turno della classe, tutto che girava come un orologio, e Zaccaria sta più a lungo del necessario e il popolo dice ma che fa? Cioè, sono i due elementi che segnalano la rottura di questo equilibrio, si rompe una narrazione, si rompe il ritmo del tempo, no? Le generazioni precedenti alle nostre hanno avuto nel bene e nel male con il cristianesimo un rapporto di parola, di narrazione condivisa, anche quando non erano d'accordo, no? Mio nonno, fiero anarchico, sapeva contro cosa era, no? E si capiva con il suo amico Don Lorenzo, no? Per dirgli che non era d'accordo per niente, che eccetera, no? E lo stesso le vite dei nostri nonni sono state scandite da un ritmo di tempo, no? Che era, come dire, anche quando non erano d'accordo, ma era chiaro, condiviso, no? Quando è un tempo per assumersi responsabilità, dove sta l'autonomia, che cosa vuol dire essere adulti, no? Pensate come oggi viene usata l'espressione ragazzi, che a 40 anni ti chiamavano ragazzi, anziani, dice no, c'ho 65 anni, sono mica vecchio, insomma, 65 anni, comincia a essere una discreta età, che poi uno sia vecchissimo, ma non è che sia un ragazzino, no? Cioè, a come fatichiamo a sistemare. Dopodiché sembra che non succede niente, no? Cioè, compiuti i giorni del suo servizio, torna a casa, ma Elisabetta concepisce, però è tutto nella pancia. Veramente non c'è ancora niente. Direi che noi siamo abbastanza qua. Bene, mi sto dilungando troppo. La seconda parte del racconto, su cui non mi soffermo molto, ma credo che dati questi criteri di lettura si vede, no? Il tema grande è il nome. Zaccaria, come suo padre, Giovanni, ma nessuno nella tua famiglia si chiama Giovanni, il ragionamento che loro hanno è ancora nella direzione di quello che veniva dall'inizio, la stirpi, no? La successione, come bisogna chiamare come il nonno, il padre, lo zio, cioè bisogna inserire il piccolo nella, no? E il nome è invece l'annuncio da parte di Elisabetta e Zaccaria di una rottura, di una novità, no? La presa d'atto di un passaggio radicale. Dall'altra parte è interessante, perché in realtà tutta la storia è stata con Zaccaria. Zaccaria è muto, quella che dice si chiamerà Giovanni e Elisabetta. Allora, a parte il fatto che le donne sanno sempre le cose e non si sa come le sanno, ma al di là di questa considerazione, è lei che ha una parola, che sarebbe quella che di per sé in quella cultura non ha un diritto di parola. La parola viene da chi non ha diritto di parola. E si inaugura qui la grande figura che le donne hanno nell'Evangelo, no? Che è la figura di quelle che, non avendo soggettività, non potendo testimoniare in tribunale, non è, diventano le prime testimoni della fede, eccetera, che non è solo una faccenda sulla promozione della donna, eh. Ci dice una dinamica più profonda, cioè che le narrazioni nuove si ricostruiscono, Francesco direbbe, a partire dalle periferie, cioè che sono i poveri che ce le evangelizzano, non lo so, mettetela come volete, si può dire in tanti modi, ma che è dal margine, dal povero, non dal potere che viene, non dal centro, non dalla ricchezza, non dal sapere, ma e tutta la tradizione cristiana ha questa lunga storia che si chiama dell'illetterato illuminato, eccetera, no? In cui il grande mistico Surè viaggia in carrozza e lo stagliere, il ragazzino che si deve occupare dei cavalli, gli parla di Dio, e lui, che è un mistico, sacerdote, gesuita, eccetera eccetera, scrive questa lettera che farà il giro d'Europa nel 600 dicendo: per la prima volta ho capito qualcosa di Dio. Questa roba è arrivata fino a mia nonna, che quando gli ho detto che avevo studiato teologia mi ha detto: ah, mamma mia, mi dispiace tanto, perché è sicuro per dire fede, no? Cioè è arrivata fino alla, come dire, alla contrapposizione, quasi che essere sapienti fosse il contrario di essere credenti. Ma di per sé comincia nell'Evangelo questa idea che il sapere, la parola, la narrazione, non la fede. Pietro, che sta al centro, non capisce un tubo, dice le parole sbagliate, ma poi fa una grande professione di fede. In questo mia nonna era stata dall'Ottocento aiutata a confondersi, no? Non è la fede che cambia, ma la parola sì. È la parola, la narrazione condivisa che viene, che bisogna ascoltare la vita semplice, anche la vita semplice di chi è sapiente eventualmente, cioè anche uno che sa teologia comunque vive. E dunque bisogna ascoltare la vita com'è, si impara dalla vita, non dai principi, no? Dunque si impara dalle donne, il nome è stabilito dalle donne, che è una vera bestemmia nella logica di Israele, no? Da Adamo in poi è il maschio che stabilisce il nome, no? La legge del nome, la legge maschile, è una questione molto archetipica, no? Ma Elisabetta dice si chiamerà Giovanni, lo dice prima di Zaccaria, al punto che quelli che stanno dicono: no, chiediamo al padre, no? E comincia qui il racconto, prima l'ho detto come una battuta, ma è un racconto costante, si trova in tutti i Vangeli, non solo per ironia, c'è sempre un gioco per cui sulle cose concrete, sui sensi ad esempio, che ne so, come la Samaritana, no? Gesù ha sete e i discepoli vanno a cercare da mangiare, no? Lui è muto e quelli parlano cenni come se fosse sordo, cioè in tutto il Vangelo c'è sempre un piccolo scalino tra la realtà com'è e la realtà com'è abitata dagli umani, no? ci segnala in modo non irreparabile, in modo sempre risolvibile, qui alla fine si capiscono, Zaccaria poi gli scrive, si risolve, ma ci dice occhio, perché nella vita com'è, siete sempre mezzo gradino sballati, cioè ci avete sempre una distanza, non vedete mai la verità delle cose, perché la verità delle cose è in mano a Dio, a cui solo attiene il giudizio, eccetera. Cioè possiamo dirlo con i termini sacrali dell'Antico Testamento, qui viene, in tutto il Vangelo ci viene sempre segnalato con termini molto profani, non sacrali, ma c'è sempre come uno sfasamento, come due orologi che hanno quei 30 secondi sballati, no? Per cui nell'ordinario non te ne accorgi, ma quando suonano l'ora, uno suona, comincia a suonare, batte il primo colpo, e solo quando batte il secondo l'altro batte il primo, no? Niente di grave, niente di grave, ci dicono i Vangeli, si può fare, si può vivere e anche trovare la salvezza. incontrare Cristo, eccetera. Ma questo ci rende, diciamo, in questi giorni faticoso vivere, perché siamo sempre a 30 secondi in ritardo. Cioè, abbiamo sempre quella sfasatura che ci mettiamo un attimo a capire: ah già, non è sordo, è muto, quindi già, ok, posso parlargli, sente, no? Cioè, e questo è in qualche modo ciò che il Vangelo chiede agli umani di fare: abitare quei 30 secondi di scarto, essere gli amministratori. Questa è l'immagine che si usa spesso nel Vangelo, trafficare i talenti, non so, ditelo come volete. Il nostro problema non è salvare il mondo. Il nostro problema è abitare i 30 secondi di scarto, fare quella fatica lì. E chiudo, insomma, la narrazione ricomincia nel momento in cui i 30 secondi di scarto sono abitati. Zaccaria ce la fa, dice: si chiamerà Giovanni, ok, e ricomincia una narrazione che è carinissima, perché alla domanda "che sarà mai questo bambino?" risponde il Benedetto, che ce l'abbiamo nell'orecchio, cioè il Benedictus, che ce l'abbiamo nell'orecchio, che non parla di questo bambino, parla di Gesù, che è la serie 30 secondi di scarto. C'è una domanda e la risposta è un po' un'altra, no? Parla di un'altra cosa, benedetto Dio che ha, no? E poi solo alla fine dice: e tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Ma è proprio, cioè, l'ultimo pezzetto, perché in realtà la grande questione è che Dio ha già una parola definitiva, non si vede, non è ancora nato, non c'è, non è in questo racconto, ma Dio ha già una parola definitiva. Dunque tranquilli, dunque tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, no? Allora chi sarà mai questo bambino? Vabbè, profeta dell'Altissimo. E si conclude appunto con quel versetto così, proprio, che letto materialmente fa venire un po' i brividi: il bambino cresceva, si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione di Israele. Cioè, già un bambino un po' strano, diciamo, perché siamo bambini un po' strani? Perché in attesa della parola definitiva di Dio ci tocca vivere in regioni desertiche. Perché prima che ricominci la narrazione, dobbiamo abitare quei 30 secondi di scarto. E qui mi fermerei.